L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, ecco che sta iniziando una nuova puntata di Darwin. Ciao Federico, benvenuto.
Ciao Chiara. Allora, noi parliamo sempre di ricerca scientifica. Proviamo adesso a dire un po' come stanno le cose in generale nella ricerca scientifica italiana. Lo facciamo con Massimiano Bucchi. Benvenuto Bucchi.
Un saluto a tutti.
Lei è docente di scienza e tecnologia della società all'Università di Trento, ma è soprattutto uno degli analisti più attenti delle dinamiche della ricerca italiana, con dei report pubblicati praticamente ogni anno. Ci dica un po' qualcosa in generale, Bucchi.
Sì, in particolare, come lei accennava, curiamo con i colleghi questo annuario Scienza, Tecnologia e Società con la Fondazione Observa, che uscirà la nuova edizione agli inizi dell'anno prossimo. Possiamo partire dal dato, un dato di cui si è parlato molto anche ultimamente, che è la percentuale di spesa in ricerca e sviluppo come percentuale del PIL, che in Italia è attorno all'1,4%, quindi non è molto elevata. Naturalmente va sempre vista in confronto a quella degli altri paesi, la media europea del 2%, in alcuni paesi però supera il 3%, addirittura in Corea del Sud il 4%. Ecco, qui va detta una cosa: quando si parla di spesa in ricerca si parla quasi sempre di quella pubblica ed è anche comprensibile, ma il dato forse che più ci penalizza, o comunque un dato che ci penalizza molto, è che la quota di ricerca fatta in ambito privato, cioè all'interno delle aziende, in Italia è decisamente più bassa rispetto alla Germania, alla Svizzera, dove addirittura il 70% della spesa totale per ricerca e sviluppo si fa in ambito aziendale. In Giappone, Corea del Sud, qua si arriva quasi all'80%. Abbiamo visto recentemente un felice esempio, l'azienda BioNTech, quindi un'azienda privata, che ha ottenuto questo grosso risultato del vaccino, e quindi una dimostrazione di quanto la ricerca pubblica, soprattutto la ricerca di base, sia importantissima, ma anche il mondo produttivo è ormai un contesto importantissimo per la ricerca.
Perché poi, Bucchi, la ricerca privata in molti casi diventa anche una ricerca che attiva risorse della ricerca di base, dell'università, dei centri di ricerca, no?
Sì, sì, certamente c'è una sinergia che nei casi migliori è produttiva per entrambi i settori. Naturalmente questo dato che ho detto si riflette anche sul numero dei ricercatori, anche questo in Italia purtroppo è piuttosto basso, 5 ogni 1000 occupati, quindi 5 ricercatori su 1000 occupati, la media europea è di 8, però di nuovo Germania, Francia, Danimarca, il 60% dei ricercatori lavora in campo industriale. E poi c'è un dato che è poco noto, ma purtroppo fotografa abbastanza chiaramente un aspetto della situazione italiana: è il numero e la percentuale di docenti universitari sotto i 40 anni. Allora, in Germania sono il 50%, cioè due docenti, uno a meno di 40 anni. In Italia quelli con meno di 40 anni sono il 13%, quindi poco più di uno su 10. Ecco, quindi anche questo, no, non perché naturalmente l'esperienza e l'età matura non abbia un valore, ci mancherebbe, però è chiaro che soprattutto in certi settori noi sappiamo che le ricerche hanno bisogno anche di forze, di energie fresche. Purtroppo in questa fase storica, almeno per quanto riguarda dall'università, che comunque è uno degli spazi più importanti della ricerca, il nostro personale è un po', un'età media un po' elevata. Ecco, c'è un dato che ci vede proprio adesso, non vorrei dare troppe notizie negative, però c'è un dato che ci vede proprio a zero, nel senso che l'Unione Europea ogni anno mette in fila le prime 50 aziende al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo. Ecco, tra le prime 50 non ne abbiamo neanche una. La prima è Alphabet, l'azienda madre di Google e di altre società, La prima europea è la Volkswagen e tra le prime 10 ce ne sono altre due, una tedesca e una svizzera, cioè altre due dall'Europa, una al di fuori dell'Unione Europea, e due sono asiatiche e le altre sono tutte statunitensi. Un dato che mi piace sottolineare, oggi si pensa che l'economia vada completamente verso la smaterializzazione, no? Verso i servizi digitali. Ebbene, 8 delle 10 aziende che investono di più in ricerca e sviluppo nel mondo producono beni materiali, automobili, elettronica, prodotti di consumo. Ecco, l'azienda in assoluto più attiva nei brevetti, che sono un indicatore di questa attività, è cinese, è la Huawei Technologies.
E senta, Buchi, da questi dati che ci ha detto, insomma, siamo sempre sotto, ampiamente sotto la media europea, in alcuni casi, come negli ultimi dati che ci ha raccontato, siamo catastrofici. Dati positivi sulla ricerca italiana ne abbiamo.
Qualche buona notizia. Ma no, in realtà poi la ricerca italiana, diciamo, a fronte di investimenti che sono soprattutto a livello nazionale, come ho detto, e poi comunque, ecco, va tenuto presente che quel dato soprattutto sul mondo aziendale che ci vede penalizzati riflette anche delle caratteristiche del tessuto produttivo che sono intrinseche all'economia italiana, che come sappiamo è fatta per larghissima maggioranza di piccole e piccolissime imprese, che quindi non hanno la massa non è che non vogliano fare ricerca, non hanno proprio la capacità, anche la visione imprenditoriale. Detto questo, però, le ricerche dimostrano che anche in Italia, dove per esempio la preparazione dei nostri laureati è in molti casi migliore di quella dei loro coetanei, la cosa migliore che si può fare è offrire un'istruzione universitaria di elevata qualità e facilitare il più possibile l'accesso al credito e la creazione di impresa. Ecco, purtroppo, diciamo, le difficoltà italiane non sono dovute tanto alla ricerca, alla mancanza di ricerca, ma alla complessità poi di tutto quello che ci sta attorno per creare un'impresa, come sappiamo. Detto questo, poi i nostri ricercatori hanno per esempio ottimi risultati nell'ottenere i grant europei più prestigiosi, come quelli dello European Research Council. Il problema è che poi alcuni dei vincitori italiani, non pochi per la verità, scelgono di usare questi grant non in università italiane ma in università straniere.
Le volevo soltanto dire questo proprio riguardo agli ERC che ha appena citato, che sono dei grant molto importanti, appunto ogni ricercatore prende qualche milione di euro che appunto viene assegnato al ricercatore che decide dove spenderlo. Quest'anno sono stati tantissimi, tra l'altro una percentuale molto alta di donne ricercatrici decidono di spenderli fuori dall'Italia, forse perché appunto l'attività di ricerca è facilitata, non so.
Questo è verissimo, purtroppo, ed è un dato su cui pesano proprio le dinamiche organizzative, la burocrazia, la difficoltà di poi far funzionare nella pratica le cose. E quindi questo sicuramente è una delle priorità. A parità di finanziamento il ricercatore si sposta dove la vita è più facile, non solo, diciamo, l'operatività poi accademica, ma poi quello che sta attorno. Lei giustamente citava le ricercatrici, pensiamo cosa può voler dire per una ricercatrice, soprattutto in una certa fase della vita, poter avere un sistema di welfare ben funzionante che offre asilo nido, che offre l'assistenza di cui c'è bisogno.
Lei, Buchi, cosa pensa? Ci sono molti che dicono che in Italia bisognerebbe scegliere di più, investire significativamente in alcuni settori e non pensare di invece disperdere, stendere su tutte le possibili attività di ricerca e le poche risorse.
Sì, credo anch'io che bisognerebbe fare delle scelte tematiche e delle scelte magari di specializzazione di alcune università o di certe aree su certi temi, cercando proprio di puntare su quei temi magari che più hanno la possibilità di legarsi al contesto produttivo, no? Noi sappiamo che ci sono alcune regioni, quelli che una volta si chiamavano i distretti industriali. Ecco, i casi casi più significativi, più importanti sono quelli che sono riusciti poi a legare la ricerca in questi stessi settori con appunto la qualità produttiva e le caratteristiche, le vocazioni produttive del territorio, naturalmente sempre avendo una vocazione e una capacità di legarsi al mondo internazionale.
Una battuta finale, Bucchi, se mi permette, quello che è appena passato, questo 2020, è stato un anno ovviamente molto particolare e complesso per via della pandemia, che ha visto appunto la ricerca subire ovviamente degli stop and go, e però è stata abbastanza versatile, cioè nel senso che si è adeguata anche la ricerca, l'attività scientifica alle esigenze appunto dell'emergenza, per cui abbiamo visto un'attività nel 2020 di ricerca straordinaria, in cui addirittura i tempi classici del metodo scientifico si sono addirittura velocizzati e non si è fermata, ma bensì abbiamo visto in alcuni ovviamente settori come quello farmacologico e così via, davvero una risposta importante. Proprio il rapporto tra ricerca e società si è visto molto concretamente nel 2020.
Senz'altro, si è visto il rapporto tra ricerca, società, politica in un modo molto, molto spinto, molto accelerato. D'altronde, se guardiamo indietro alla storia, che è sempre un buon esercizio, per esempio la Seconda Guerra Mondiale fu un momento di grandissima accelerazione scientifica e tecnologica, con scienziati di primo ordine che si trovarono coinvolti in attività di ricerca finalizzati, non so, ricordo Blackett, premio Nobel per la fisica inglese, che fu l'anima di moltissimi progetti scientifico-tecnologici nella Seconda Guerra Mondiale, oltre poi naturalmente al progetto Manhattan e alle sue drammatiche conseguenze. Quindi questa situazione, che è una situazione di grave crisi, di eccezionalità, ha avuto sicuramente, chiaramente soprattutto nel campo della ricerca medica e farmacologica, un'accelerazione. Credo che ne vedremo probabilmente le ricadute una volta superata, come tutti speriamo, l'emergenza pandemica. Ci saranno alcune cose che rimarranno anche nella pratica della ricerca, e speriamo naturalmente che siano per lo più positive.
Va bene, grazie davvero Bucchi, davvero un buonissimo lavoro, una buona ricerca.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie. Torneremo bambini?
Sarebbe bello, ma chi lo sa cosa ci dice la biologia cellulare? Affrontiamo proprio questo tema, che è strano e ovviamente molto affascinante. In un recente numero di Nature, la copertina è stata dedicata a una ricerca che sembra consegnarci una notizia super bomba. Le cellule hanno un potenziale meccanico interno che si potrebbe attivare per recuperare delle funzioni che col tempo sono andate perse, o hanno appunto perso questa funzionalità. Che cosa vuol dire tutto questo? Si potrà tornare adolescenti, ad esempio, sarebbe bello, perché ovviamente il messaggio che arriva, soprattutto ai non addetti ai lavori, potrebbe essere questo. È così, Marco Onorati, benvenuto a Darwin.
Grazie, un saluto a tutti. Beh, devo dire che questo lavoro l'ho letto con molta attenzione. Fa venire la pelle d'oca, effettivamente.
Lo chiediamo a lei perché è docente di biologia delle cellule staminali dell'Università di Pisa. Ecco, ci dica di più su questo studio, così insomma che ci ha fatto spalancare la bocca.
Sì, è una pietra miliare nel campo. Mi sono quegli studi che sicuramente, ecco, lasciano il segno e provocano una rivoluzione, ecco, sicuramente. Però, ecco, vorrei subito precisare che non si tratta, no, di far ringiovanire le persone e portarle ai bambini. Parliamo di cellule, in particolare di neuroni, quindi sono cellule sicuramente, quindi, molto differenziate, e in particolare lo studio si rivolge a quelle cellule della retina che ci permettono quindi di vedere ogni giorno. Il lavoro è partito proprio dal presupposto che cellule, diciamo, un po' differenziate, come sono appunto i neuroni della nostra retina, purtroppo perdono la capacità di rigenerarsi, no? Quindi questa è una capacità che hanno, per esempio, durante lo sviluppo, quindi quando siamo ancora, diciamo, in fase così embrionale, fetale. Dopo la nascita i neuroni purtroppo perdono ogni capacità di ricostruirsi, e questo è un problema, perché chiaramente tutte le malattie neurodegenerative, soprattutto quelle che colpiscono la retina, purtroppo non sono curabili. Ora, i ricercatori hanno fatto un esperimento in cui hanno visto che con alcuni fattori i neuroni della retina riescono a guadagnare questa capacità persa, permettendo così di ricrescere. Okay? Quindi hanno fatto un esperimento nel topo, chiaramente, quindi qui anche si capisce quanto sia importante, no, il modello animale per chiaramente prima di poter passare minimamente all'uomo. Quindi nel modello animale, nel topo, si sa che per esempio il nervo ottico, cioè quel nervo che collega praticamente il nostro occhio al nostro cervello, una volta che viene danneggiato non si riforma più. Con questo invece esperimento e con questa tecnologia che hanno messo a punto questi ricercatori di Harvard, le cellule della retina quindi riescono a ricostruire in un breve tempo, diciamo, i loro assoni, che sono queste, no, questi prolungamenti che formano proprio il nervo ottico. Quindi l'esperimento dimostra che è possibile cambiare, tra virgolette, le capacità di queste cellule, rendendole, si potremmo dire, un po' bambine, quindi capaci appunto di ricrescere.
Sentiamo già gli ululati degli oculisti, perché questo per esempio potrebbe significare che i classici difetti di vista, che sono tantissimi, si potrebbero annullare ritornando alle condizioni di gioventù in cui effettivamente ci si vedeva benissimo. Questo per esempio potrebbe essere un caso di ritorno al passato.
Sicuramente questo studio, ecco, si rivolge soprattutto, quindi non leviamo il lavoro sicuramente agli oculisti, ecco, si rivolge a quelle patologie che non sono risolvibili nemmeno dagli oculisti, quindi parliamo di quelle condizioni gravi in cui il nervo ottico viene danneggiato, oppure c'è una morte proprio dei neuroni della retina, quelli sono dei trattamenti purtroppo, cioè che al momento, ecco, non sono risolvibili dagli oculisti, quindi loro sono salvi, possiamo dire così. Pensiamo, ci sono alcuni casi per esempio di tumore che possono colpire, no, le zone del nervo ottico e creare un danno, oppure anche forme, diciamo, di retinite pigmentose o anche di glaucoma, no, quindi sono tante patologie in realtà che al momento non sono risolvibili, quindi ci rivolgiamo proprio a quella fascia di pazienti per cui oggi non c'è nessuna risposta.
Però senta, la domanda spontanea è: hanno lavorato, come si fa spesso nella ricerca, su un segmento specifico, ma si può pensare che venga esteso anche ad altre situazioni, funzioni corporali, non solo alla vista?
Assolutamente sì. Diciamo che gli autori si rivolgono a una regione specifica, che quindi è il nostro occhio, la nostra retina, ed è una prova, diciamo, della loro ipotesi, che appunto risulta valida, ma ovviamente non finisce qui. Devo dire anche, così può essere di interesse più generale, che questo studio, cioè, non nasce dal nulla, ovviamente, nella scienza c'è sempre un progresso, no? Quindi le ricerche fatte e le ipotesi nascono anche sulla base di quello che si sa nel campo e che, no, ricercatori, no, prima hanno già dimostrato. Per esempio, questi tre fattori che hanno identificato gli autori di questo lavoro sono in realtà tre geni che sono stati identificati da un altro ricercatore che nel 2012 ha preso il premio Nobel, si chiama Shinya Yamanaka, ed è lo scopritore, diciamo, di un'altra grandissima scoperta rivoluzionaria, che è quella delle cellule staminali, si chiamano pluripotenti indotte, cioè delle cellule che sono ottenute proprio con un ringiovanimento delle cellule che noi abbiamo nel nostro corpo. Quindi noi nel nostro corpo abbiamo cellule che sono ovviamente mature, come le cellule della pelle, le cellule dei capelli, del sangue. Ecco, queste cellule, mediante questi geni scoperti appunto da Yamanaka, oggi è possibile, ecco, convertirle a cellule embrionali, come proprio le cellule staminali embrionali. Questo studio in realtà parte anche già da premesse fatte precedentemente, che dimostrano come è possibile cambiare proprio, diciamo, lo stato di una cellula differenziata e portarla a una cellula staminale embrionale. Questo per dire che, uno, il progresso non finisce qui; due, che in realtà questa applicazione è soltanto un esempio, perché già si sa che questi fattori possono lavorare con tantissime altre cellule diverse e convertirle, quindi sia in cellule, diciamo, pluripotenti, oppure ringiovanirle, come è fatto in questo lavoro, per ridarle delle proprietà, diciamo, che hanno perso.
Proprio su questo, Onorati, devo dire che questi che ci sta appunto così ben descrivendo sono dei lavori che rivoluzionano, come dire, anche lo studio cellulare, perché in qualche modo ci permettono di tornare indietro, di resettare un pochino quello che è stato il cammino della cellula fino a un certo punto, che poi alcune cellule piccole sbagliano percorso e si va incontro alle malattie anche gravi di cui ci parlava lei. Cioè, attraverso questi studi, che magari se possiamo dire qualcosa in più su qual è la metodologia per capire questo strano funzionamento e questo ritorno alle origini, è un po' come se la cellula tornasse al via, al punto di partenza del Monopoli, è un po' così.
Esatto, è proprio così. È come portare indietro le lancette dell'orologio.
Ma come si fa? Cioè, è incredibile.
È davvero incredibile. E per esempio questa storia che appunto dicevo, questa si chiama riprogrammazione in generale, no? Quindi si cambia quello che è il programma di una cellula. Quindi una cellula, ovviamente, quando nasciamo, no? E le cellule sono molto plastiche, sono cellule staminali con tantissime capacità, no, di dare origine anche a tanti tipi cellulari diversi che poi con l'avanzamento insomma del tempo diventeranno cellule mature e perderanno però tutte le loro capacità. Apparentemente questo è quello che sapevamo, no? Quindi la freccia, diciamo, del tempo va in una sola direzione: prima siamo embrioni, poi cresciamo, diventiamo adulti, invecchiamo e moriamo. In realtà adesso in laboratorio riusciamo a fare il percorso inverso, e questa è davvero una rivoluzione, non solo biologica, io direi anche un po' filosofica, no? Per resettare appunto una cellula e portarla indietro a quando era appena nata, cambiando proprio le sue capacità e praticamente conferendole quella che era la sua storia, no, da bambina, potremmo dire così, appena nata. Questa cellula, no, a questo punto può ripercorrere tutto il percorso anche in due direzioni, quindi andare avanti e indietro nel tempo. E si fa, se vuole appunto, noi lo facciamo anche in laboratorio, e devo dire è anche emozionante, cioè si vedono cellule come per esempio le cellule del sangue, no, i neuroni stessi o le cellule della pelle, che non fanno altro che la loro funzione, quindi si inseriscono all'interno di queste cellule con una tecnologia abbastanza chiaramente ottimizzata, si inseriscono questi geni, in particolare questi geni scoperti da Yamanaka. Questi geni hanno una capacità di controllare proprio il programma genetico di tutta la cellula. Diciamo, attivano dei geni che erano stati spenti, perché sono dei geni molto precoci, potremmo dire, e si spengono invece i geni più tardivi, no? E si cambia proprio il programma genetico della cellula, e questa cellula quindi torna indietro nel tempo per poi ripercorrere il suo normale cammino.
Le voglio chiedere una cosa, Onorati. Un'opinione, perché il tema è molto vasto. Coloro che studiano e hanno studiato l'evoluzionismo, no? Ci dicono che non è che era scritto nel programma della vita animale, vegetale, che ci dovevano essere per forza i rinoceronti, ci dovevano essere per forza i leoni, anche noi umani e le querce. A un certo momento l'evoluzione prende una strada. Queste cose che lei ci sta dicendo sembrano dirci anche che la cellula potrebbe anche dar vita ad altre forme, ha una sua potenzialità diversa, no? Non ne ha una sola. Questo fatto che possa correggersi, che possa tornare indietro, vuol dire, dimostra che in realtà le cellule che noi abbiamo, insomma, sono solo una delle possibili soluzioni.
Da questo punto di vista la storia diventa ancora più, forse più interessante e più stimolante, no? È vero che l'evoluzione è cieca, si dice, no? Quindi in determinate condizioni, forse potremmo dire in realtà contingenti e anche frutto appunto del caso, ha intrapreso certe direzioni che sono state di successo, altrimenti non saremmo qui. Ma questa non è la regola. Circa il 99% delle specie che sono vissute sulla Terra sono scomparse. Quindi ha preso delle strade che però poi si sono interrotte per prenderne di nuove, no? Perché al cambiare delle condizioni ha preso vie diverse. La stessa cosa si può raccontare veramente forse con una cellula, cioè non è detto che per forza una cellula staminale debba diventare quello che diventa normalmente durante lo sviluppo. Quindi questo, diciamo, fa parte dell'evoluzione, ma l'evoluzione non è finita e soprattutto ci sono tantissime rappresentazioni della vita sulla Terra. Forse è anche interessante vedere come qualche volta le cellule sbagliano, quindi ci sono dei controlli che dicono se una cellula sbaglia deve essere eliminata, ma non sempre è così. Beh, se pensiamo ai tumori, potremmo anche considerarle come a una forma, diciamo, di evoluzione, quindi all'interno dei tumori c'è un'evoluzione continua di cellule che cambiano la loro funzione, le loro caratteristiche, e che evolvono andando anche a colonizzare, no? A espandersi anche in un organismo, e sono cellule che si creano e che non è che hanno forse un'identità con le altre, quindi sono anche forse potremmo dire chimere, invenzioni che via via, no? Per esempio lì si trovano insomma nei diversi casi.
Grazie Marco Onorati, abbiamo fatto un viaggio strano, un po' di fantascienza ma in realtà di scienza, perché questa cosa è arrivata.
Molto affascinante, grazie, davvero buonissima ricerca Onorati.
Grazie a voi.
Vedi Chiara che gli omini verdi con le orecchie a imbuto della fantascienza ci possono essere?
Potrebbero assolutamente esserci, e perché no è anche venire a trovarci presto. Va bene, questa puntata bellissima dedicata alla ricerca, non solo italiana ovviamente ma internazionale, termina qui, ma noi vi aspettiamo presto sempre a Darwin qui Radio 24, ci trovate su www.radio24.it. ciao!
Ciao Chiara e a tutti e tutte.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.